Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedermi occorre.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici, situati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, ma un saluto, come abbiamo anche già detto, a quanti ci seguono sulle frequenze di Radio Torino Biblica. Un saluto a Claudio Coppini, buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un saluto a Paolo Naso, buongiorno, politologo, responsabile del progetto Mediterranean Hope, coordinatore della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno Paolo, grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi.
Aspettavo Paolo con tanta trepidazione, intanto lo saluto e lo abbraccio a distanza, ma per sapere Paolo, questa Gregoretti, facciamo la fine della Diciotti?
Allora, naturalmente alludiamo alla nave che è ormeggiata, però non è permesso ai migranti di scendere.
Certo,
tutti
alcuni sono stati fatti scendere, sì. Come sempre c'è questa procedura di emergenza per i casi sanitari urgenti. La cosa finirà esattamente come è andata negli altri casi, nel senso che alla fine la crisi si risolverà, ci sarà qualche paese, la Germania l'ha già fatto, che darà una disponibilità, dopodiché noi non abbiamo alcuna contezza del fatto che poi queste persone vengono effettivamente ricollocate.
Ecco, questo...
cioè, l'impressione è che, come dire, ci sia quella che il grande Camilleri avrebbe definito una scena di teatro, per cui porti chiusi, atteggiamento duro nei confronti dell'Europa e qui e lì, però poi alla fine la situazione non si indirizza nella direzione che tutti quanti auspichiamo, cioè effettivamente la creazione di una cabina di regia permanente, non emergente, che a Bruxelles definisca quante persone devono essere ricollocate nei vari paesi dell'Unione Europea. E quindi il dubbio che si tratti appunto di una ennesima sceneggiata, di una cattiva politica per mano.
Paolo, fra l'altro, proprio la Chiesa Valdese mi sembra che si era data disponibile in passato per accogliere, mi sembra, 14-15 persone, poi è caduto nel vuoto, ma altri hanno fatto...
Confermo questo dato, è successo due volte, è successo una prima volta nei confronti di Malta, quindi dello Stato maltese, non di quello italiano, quindi un'altra storia, in cui ci eravamo resi disponibili. In realtà poi i maltesi, quelli che, come dire, sono sbarcati a Malta, sono stati detratti dalla imponente quota di ricollocazioni che Malta deve all'Italia e quindi sono rimasti a Malta, diciamo. E un'altra volta invece, il caso Sea-Watch, ci eravamo resi disponibili ad accogliere 40-50 profughi, di fatto non è accaduto, sono stati poi finalmente fatti sbarcare, ma non sappiamo in quali paesi siano andati e come ci siano andati e attraverso quali procedure questo sia stato possibile, visto che c'è sempre questa mannaia del famoso trattato di Dublino. Sapete una cosa divertente, molto divertente? Ci sono più i profughi che vengono rimpatriati in Italia dalla Germania in ragione dell'accordo di Dublino di quelli che sono arrivati sulle coste italiane in quest'ultimo anno. Sono poco più di 3.000 quelli che la Germania ci rimanda, per così dire, rispetto a quelli che entrano in Italia. E questo dimostra, come dire, anche la stranezza, la bizzarria della politica del Ministero dell'Interno, perché il vero problema non è il Mediterraneo, a giudicare da questi dati, il vero problema è il fronte europeo, quindi il problema diventa l'urgenza di una revisione del Trattato di Dublino, ma come sappiamo la forza politica più tiepida nei confronti della revisione di Dublino, della cancellazione, è proprio la Lega, che è paradossale.
Che non partecipa, tra l'altro, agli incontri.
Esattamente.
E qui è un teatrino, allora. Forse il teatrino è molto più grande di quello che pensiamo.
Allora, sui giornali di oggi, grandissimo spazio al funerale del carabiniere ucciso a Roma. e poi si legge sul Corriere: hanno ucciso, non sono pentiti. Il giudice sui due americani arrestati, il generale Nistri, dice: le polemiche sono come coltellate, folle e lacrime ai funerali del carabiniere, la ricostruzione della notte, i contatti con il pusher prima della chiamata al 112. Naturalmente rimangono diversi lati oscuri di questa vicenda, però rimane il fatto che c'è anche un articolo sul Fatto Quotidiano di oggi, di Caselli, il quale dice: con questa immagine che ha fatto il giro di tutti i giornali americani, no, dell'omicida bendato, c'è la possibilità che venga estradato. Insomma, sono cose che abbiamo già detto ieri, però vedo che se ne parla ampiamente.
Dureranno fatalmente, perché, come rilevano vari organi di stampa, c'è un'incertezza sulla dinamica dell'omicidio. I carabinieri erano già sulla piazza prima ancora che fossero chiamati. Come è stato possibile che siano stati scambiati per i pusher, quindi insomma lì è chiaro che bisogna lasciare veramente la parola alle indagini e alle indagini serie. No, la nota di costume, di colore, riguarda evidentemente due cose, mi sembra, una triste e l'altra bella. Quella bella è l'Italia che si è raccolta ieri attorno alla bara di questo carabiniere, un'Italia di chitarra, ecco, voglio dire, c'era una fierezza e anche un senso delle istituzioni e anche un senso del momento che raramente si percepisce. Anche l'immagine della moglie, una donna molto composta, una donna molto consapevole del ruolo del marito e anche della funzione alla quale stava partecipando. Quindi un'Italia solidale per una volta, che si raccoglie attorno a un uomo, all'arma, a una famiglia, a una donna, eccetera. La cosa triste è invece l'immagine che emerge di nuovo di questa gioventù dorata americana che arriva in Italia con un permesso di studio rilasciato dai ministeri competenti, e finisce ad ammazzare i carabinieri. Insomma, non è una bella immagine per questi diciottenni, diciannovenni americani che vengono in Italia pagando borse di studio di 30-40 mila dollari all'anno soltanto di tasse. C'è un fiorente mercato di università americane in Italia, e quest'anno, vissuto in Italia, purtroppo molto spesso non viene visto come vissuto come l'anno dello studio, dell'arte, della cultura, ma viene vista come l'anno della liberazione da tabù, costrizioni.
Della vacanza, via, diciamo la vacanza.
Una vacanza un po' selvaggia. E questo deve indurre qualche riflessione anche nell'ambito degli importantissimi e prestigiosi campus che gestiscono queste presenze. Credo che il tema sia tutto di fronte a noi, ecco, anche l'arroganza di questi ragazzi. Come mai questi ragazzi riescono ad avere, con questi precedenti, con tanta facilità un permesso di studio d'Italia per un anno? Un povero ingegnere ghanese che volesse ottenere la stessa cosa non lo otterrebbe mai, cioè sarebbe totalmente escluso, ecco, a parità di condizioni. Quindi qualcosa su cui riflettere c'è, ed è un lato scuro che riguarda anche la società americana, anche i giovani americani e anche l'Accademia americana.
Io vorrei ricordare un esempio che mi è piaciuto molto. Ieri ho sentito l'intervista di un signore che era un conoscente, perché, insomma, del carabiniere. Ha detto: non sono potuto venire al suo matrimonio perché ero al lavoro, sono qui oggi per il suo funerale. Perché sapete che poi 42 giorni prima si era sposato in quella stessa chiesa, quindi una storia che si tinge ancora di più di... E mi è piaciuta questa semplicità e questa amarezza di essere presente, quindi, di, come dicevi te, insomma, doveva essere una cosa lieta, però non ha voluto mancare proprio come senso di umanità e di responsabilità, in questo caso purtroppo al funerale.
Allora, un altro tema che è ben presente sui giornali è il tema della TAV, perché insomma presto si dovranno prendere decisioni importanti, e io leggo ho letto sul Fatto Quotidiano, ma viene riportato anche, cos'è,
si vota oggi.
Oggi, infatti. Dunque, a pagina 9 sul Corriere, il Dem Cerno: voterò contro la Torino-Lione. Il senatore del PD Tommaso Cerno ha comunicato al Movimento 5 Stelle che è intenzionato a firmare la mozione del Movimento contro la TAV, schierandosi contro la linea del suo partito. L'ex direttore dell'Espresso si è speso in prima persona contro la Torino-Lione. Paolo, ho visto anche un articolo, mi sembra di ieri o ieri l'altro, scusatemi se magari non sono preciso, di Gad Lerner, anche lui molto critico nei confronti della Torino-Lione, che però dice, vabbè, però ormai, anche se, dice, se ci potessero garantire che è l'ultima volta che fanno una cosa del genere, insomma, comunque c'è molta incertezza.
Tu che ne pensi? Perché sei anche
ora Paolo Naso, appunto, volevamo sapere proprio...
Io sono su una posizione davvero, davvero mediana e centrista, nel senso che di tutti i rapporti scientifici ci hanno detto che la TAV non serve e non risolve alcun problema, alcuno dei problemi drammatici che l'utente delle ferrovie deve affrontare. Penso al problema del pendolarismo, penso al problema degli assi ferroviari, diciamo, marginali, cioè non andare da Trieste a Torino o da Milano a Salerno, che si può fare, ma per esempio provate ad andare a Benevento, ho provato ad andare a Rimini, okay, e capite bene che
per chi ci ascolta in questo momento in Sicilia, sono diversi i nostri ascoltatori siciliani, sanno perfettamente che la situazione veramente devi avere la macchina. Ecco.
Allora, di fronte al dato degli scienziati che dicono non serve, e di fronte all'evidente domanda di servizi di trasporto ferroviario rapidi, veloci, puliti, a parte le mitiche Frecce Rosse, che tutti quanti conosciamo, di cui tutti quanti siamo orgogliosi, ma sempre Frecce Rosse sono, quindi soltanto alcune linee privilegiate sono coperte, insomma c'è un problema drammatico di mobilità in questo paese e la TAV non lo risolve, quindi questo è l'elemento negativo. L'elemento invece a favore è determinato dal fatto che ormai la macchina si è messa in moto per incipienza di alcune amministrazioni, per complicità di altre, le quali ancora una volta hanno creduto nella leggenda che sono posti di lavoro. E in realtà saranno posti di lavoro sub appaltati, quindi con problemi molto seri anche sotto il profilo della sicurezza, e soprattutto saranno posti di lavoro pompati. Vale a dire, non è quel tipo di occupazione permanente e strutturale che cambia il mercato del lavoro anche soltanto nella regione Piemonte, ma sono posti di lavoro appunto frutto di una droga, e tutto questo avrebbe dovuto far riflettere gli amministratori, anche quelli di sinistra del PD, che invece con entusiasmo assoluto hanno voluto benedetto questa grande opera. La mia posizione è mediana, nel senso che dico, tutti e due i ragionamenti hanno ormai un fondamento e si tratta di uscirne con le ossa meno rotte possibili, e quindi si parla di un ridimensionamento del progetto, e già questo sarebbe, a mio modo di vedere, una clausola importante.
Mi sembra che non sei molto distante dalla posizione di Gad Lerner, occhio e croce.
Me ne rendo conto, non mi dispiace, diciamo. Certo. Lerner è una persona ragionevole, però tutto questo implica un cambiamento assoluto del metodo anche di gestione di tutta l'operazione, che non può essere il metodo delle forze di polizia. Cioè, l'altro giorno la manifestazione è stata molto composta, è andata bene, alla fine c'è stato un tentativo simbolico del tutto plausibile, e credo che sia stato una bella giornata alla fine, in cui si è celebrato anche il diritto, riconosciuto e celebrato il diritto di dissentire nei confronti di una grande opera. Però l'unica risposta in ottava non possono essere le cariche della polizia, deve esserci un ragionamento da parte delle forze politiche più accurato di quello che c'è stato fin qui, e invece devo dire che anche da parte del PD c'è stata una intransigenza degna di migliore causa, francamente. Cioè, la TAV è diventata quasi uno status confessionis dell'essere dell'appartenere al PD e del pensare a una politica del lavoro progressista in questo paese, e invece una riflessione più accurata ci dovrebbe dire che modello di sviluppo ormai sta su altri parametri che non sono quelli della velocità, quelli delle grandi opere, ma sono i parametri della qualità della vita, che sono i parametri della mobilità, che sono i parametri delle opportunità che vengono date all'ambiente e alle politiche dell'ambiente. Dal punto di vista ambientale rischiamo una catastrofe nel forare queste montagne, e tutti sappiamo cariche di amianto, e sono rapporti scientifici a dirlo. Ecco, per tutte queste ragioni io credo che il minimo sarebbe il minimo dovuto sarebbe quello di un ripensamento del progetto, di un suo ridimensionamento e soprattutto di un contenimento dei danni che sicuramente saranno apportati. Cioè, da questo punto di vista la frittata è fatta, per così dire, e avrebbe poco senso a questo punto lasciare le cose come stanno.
Allora, siamo in conclusione per quanto riguarda l'intervento di Paolo Naso. Claudio?
No, io volevo capire se a questo punto, ecco, anche però l'aspetto europeo può avere un peso, e poi volevo chiedere, ho letto che è stata molto frenata dal fatto dei camion. I camion costano da 1 a 2 milioni, questi mega camion, e sembra che ci sia un giro anche dietro a questi camion economico molto molto grosso. E quindi questo ha frenato in questi anni, ecco, per capire la difficoltà, la complessità, no,
di questi. Purtroppo è una scelta che viene da lontano, una scelta del trasporto su gomma nasce in Italia negli anni 60, quando si concepiscono le infrastrutture come appunto rete autostradale e traffico su gomma, scelta fortemente voluta dalla Fiat, che all'epoca aveva una capacità di pressione sui governi superiore a quella che ha oggi. E questo è stato il modello adottato, creando delle rendite di posizione parassitarie, su cui oggi evidentemente finalmente parte un dibattito, penso a società autostrade. Insomma, è palese che abbiamo le autostrade più care del mondo, vi sono importanti paesi europei in cui l'autostrada non si paga. In Italia non soltanto si paga, ma si paga una cifra enorme, cioè pensiamo che in Svizzera la famosa vignetta costa 35 euro, tu te la cavi una volta, la compri una volta l'anno e fai tutti i chilometri che vuoi. In Italia con 35 euro non fai neanche Torino Milano andata e ritorno.
In Germania non costa niente l'autostrada.
Esattamente, quindi vuol dire che c'è stata una politica proprio strutturale che parte dagli anni 60 evidentemente, che sceglie questo particolarissimo modello di sviluppo, non si rende conto che questo modello di sviluppo è collassato, cioè oggi il trasporto su strada è arrivato al limite della sopportabilità e il problema non si risolve allargando le autostrade, ma si risolverebbe cambiando modello di trasporto e soprattutto per certe merci, se anziché metterci magari 2 giorni per andare da Düsseldorf a Siracusa ci ne mettono 2 giorni e mezzo, non credo che sarebbe una tragedia assolutamente per nessuno. Però si tratta di capire che cosa fare di queste grandi infrastrutture e soprattutto di questi grandi investimenti nel trasporto su gomma. E laddove anche lì c'è una gerarchia, nel senso che un conto è la grande azienda, altro conto è il povero padroncino che nel disperato tentativo di affrancarsi dalla grande azienda decide di investire di suo, che spende la propria vita a cercare di pagare uno di questi mostri della strada. Basta un niente, un ultimo incidente, che questo progetto gli va totalmente in fumo. Ma capite che tipo di modello anche violento che si è creato, con delle figure, sono i famosi autisti, guarda caso tutti quanti dell'est, molto spesso dell'est, a cui vengono affidati questi mezzi. Persone che evidentemente sono la ruota più piccola e più debole di un ingranaggio molto complesso. Quindi sì, avete perfettamente ragione, diciamo che non è un caso ed è l'anello terminale di una catena che origina negli anni 60.
Paolo Naso, naturalmente ci sarebbero ancora tanti argomenti, c'è quello dell'autonomia che mi piacerebbe insomma conoscere la tua opinione, ma temo che siamo un poco in ritardo rispetto, no, Claudio mi dice che forse c'è ancora, se tu hai ancora un minuto per stare con noi, perché
veramente un minuto solo perché sono in mezzo alla strada anch'io.
Autonomia al volo.
Nuova spaccatura sull'autonomia, Di Maio accusa quell'altro che sarebbe ovviamente sarebbe Salvini, è lite Salvini dice: io mi chiamo Matteo, il capo del Movimento 5 Stelle, tuteliamo il Sud. Zaia dice: lo danneggi tu. I rischi sul pacchetto sicurezza, perché poi naturalmente c'è un do ut des, ma insomma sta andando nel verso giusto il tema dell'autonomia. Sono molti che dicono: l'autonomia fa bene a tutti, non solamente al Nord. Qual è il tuo pensiero? E poi ci lasciamo.
Che l'autonomia vera, un'autonomia vera, trasparente e pulita fa bene a tutti. Il problema è che l'autonomia non deve diventare una gerarchia. Allora, se tu un operaio o un insegnante a Milano lo paghi 10 e a Palermo lo chiami 6 e lo paghi 6, questa è una palese ingiustizia assolutamente anticostituzionale. Quindi chi sogna questa autonomia ha sbagliato strategia, nel senso che la strategia è impossibile e impensabile. L'autonomia è quella che c'è anche in Costituzione, che garantisce ad alcuni territori di darsi su alcune materie alcune forme autonome di governo e di decisione. Certamente la scuola, per fare un esempio specifico, non può essere oggetto di autonomia, quindi creando una sorta di libanizzazione del sistema scolastico strutturato per regioni è un abominio anticostituzionale.
Quindi anche se passasse
caso, Di Maio a tenere duro.
Anche se passasse, poi sarebbe bocciato dalla Corte Costituzionale.
A mio modo di vedere, una bandiera ideologica, una storica bandiera ideologica della Lega, che in questa fase in cui bisogna posizionarsi anche nel dibattito pubblico serve evidentemente a suscitare alcune forti emozioni, perché l'idea che la Lombardia decida chi sono gli insegnanti delle scuole di Varese o di Milano è un'idea che in alcuni settori dell'opinione pubblica più radicalizzata dal salvinismo può trovare un facile consenso.
Però
basta con gli insegnanti meridionali.
Allora, Paolo Naso, grazie per essere stato in nostra compagnia, politologo, è sempre un piacere sentire esporre le tue idee su questi argomenti di grande attualità. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a tutti voi.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi...
Avete ascoltato? Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.